Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Ed eccoci qua, ben trovati da Antonella Palermo, sono le 15.35. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Roberto Colangeli, alla parte tecnica Elena Colson in regia. Voi ricordate di quando giocavate nei cortili? Forse non tutti hanno fatto quella che io reputo essere davvero una bella esperienza. Ebbene, la giunta comunale di Milano, su proposta del l'assessore al tempo libero Chiara Bisconti, ha approvato una delibera che ora attende solo la ratifica definitiva da parte del Consiglio Comunale, per cui si tornerà a giocare nei cortili condominiali, proprio per affermare il valore del gioco, così ha detto il sindaco di Milano Pisapia. È bastata una modifica al regolamento di polizia urbana, l'aggiunta di un articolo che costringerà i condomini ad adeguarsi, e qualora l'assemblea condominiale si rifiutasse, ha spiegato la Bisconti, qualsiasi condomino potrà fare ricorso al TAR con uno strumento a suo favore che lo tutelerà. Allora, oggi nella prima parte di questa trasmissione vogliamo commentare questa iniziativa, lo facciamo andando subito a Milano, dove c'è Monsignor Eros Monti, esperto di etica sociale che si è a lungo occupato di vita sociale nell'Arcidiocesi di Milano. Ben trovato, buon pomeriggio Monti.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come ha accolto questa delibera?
Ma anzitutto dobbiamo sottolinearne alcuni aspetti innegabilmente positivi. Mi pare davvero positivo favorire il gioco all'aria aperta per bambini che in una città come Milano passano fin troppo tempo al chiuso. Sono bambini di questi anni, di quest'epoca, che vive di alta tecnologia, quindi molte volte al chiuso di una stanza si trovano tra computer, cellulari, PlayStation e console. Quindi questo favorire il gioco all'aria aperta senza dubbio ha un impatto positivo, e poi permette a questi bambini di socializzare maggiormente, di non rimanere soltanto chiusi in una casa, di incontrare maggiormente i propri coetanei, tra l'altro in una forma spontanea, costruttiva come il gioco, in cui possono sentirsi maggiormente protagonisti.
Ci sono dei limiti secondo lei?
Sì, e dei limiti, o se vogliamo anche delle direzioni di crescita, di sviluppo. Ecco, certamente sarebbe bello, pensando alla nostra città, a forme di aggregazione anche più ampie. È chiaro che i cortili sono piccole realtà, rischiano di essere un po' realtà disperse, atomizzate nel territorio della città. Sarebbe bello immaginare gruppi, modalità di vita insieme che appunto incrementino anche gli aspetti dell'incontro, dell'interazione, dell'educazione. Ecco, soprattutto la cosa più importante, al di là degli spazi per il gioco, è appunto l'avere una proposta educativa. In questo senso, certo, mi sento di rilanciare la proposta dei nostri oratori feriali estivi. È una proposta un po' caratteristica anche di Milano e della diocesi, che appunto aggrega parecchi ragazzi proprio in queste settimane, subito dopo il termine del periodo scolastico. Molti trovano lì appunto uno spazio, ma anche una proposta educativa che, attraverso le forme del gioco, della vita comune, ecco, permette itinerari di crescita condivisa.
Grazie a Monsignor Eros Monti per questa battuta proprio dall'Arcidiocesi di Milano. Buona estate a lei.
Grazie a lei e a tutti voi, grazie.
Sentiamo il parere di un architetto che tra l'altro è molto impegnato sul fronte dei progetti, sulla partecipazione agli spazi pubblici, dallo studio UAP di Roma, Luca De Eusebio. Ben trovato, un buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, lei come accoglie questa delibera che apre gli spazi dei cortili condominiali finalmente al gioco dei bambini, e forse fa respirare anche un po' i genitori, che possono forse conciliare anche meglio tempo di lavoro e tempo domestico?
Mi sembra un ottimo ritorno al passato, perché una volta tanto, ritornando indietro nel tempo e quindi riapplicando quelli che erano dei regolamenti e delle modalità organizzative del passato, si riesce a fare un passo avanti. E credo che quello che viene fatto, che è stato fatto a Milano e che in qualche modo era già stato anticipato da Torino, sia importante perché si torni a vivere la città, lo spazio pubblico, anche se in questo caso parliamo di uno spazio che non è propriamente pubblico, ma è semi pubblico,
esatto.
Nel senso sono dei cortili, però torna a essere luogo di vita sociale.
E Roma come si inserisce?
Roma si inserisce come si inserisce sempre Roma in questi casi, ci tentarono di fare la stessa cosa con la precedente giunta, non ci sono riusciti, però comunque quindi i cortili continuano a non essere spazi dediti al gioco dei bambini, o quantomeno questo può essere più facilmente impedito, bensì però almeno un passo avanti venne fatto, perché venne consentito di poter giocare almeno per strada, ovvero prima era addirittura vietato. Non dico che giocare per strada sia il massimo della sicurezza, è anche vero che però il gioco per strada comunque si è fatto in tempi antichi, lo testimoniano, no? Libri, racconti, film, eccetera. Nel regolamento del Comune di Roma fino a qualche anno fa era vietato giocare per strada, e forse insomma era un po' eccessivo.
Ma insomma, se invece un bel giorno si decide di cambiare questo regolamento, poi i condomini che cosa devono fare?
Beh, anzitutto un po' quello che è avvenuto a Milano, nel senso il quanto avviene all'interno di un condominio è comunque un accordo tra privati, che comunque deve sottostare a quelle che sono delle regole più generali, per cui qualora il condominio insiste nel vietare il gioco ai bambini, i genitori dei bambini che desiderano farli appunto giocare nello spazio comune del cortile dovranno fare un'azione all'interno del condominio, e in caso questo non avesse effetto dovranno poi fare un ricorso al TAR. Però mentre prima questo ricorso al TAR non aveva degli appigli, in questo modo si dà un appiglio in più, è quanto avvenuto a Milano. Io credo che alla fine sia un po' un'operazione anche di buonsenso. Questi cortili alla fine erano motore di relazioni, di rapporti, e via via hanno un po' perso questo ruolo. E far sì che tornino ad essere è importante.
Ma anche per, sì, certo, anche per far incontrare diverse generazioni, magari anziani e bambini, vero?
Sì, soprattutto questo, soprattutto dare la possibilità ai bambini di avere uno spazio dove il gioco sia libero, perché poi quello di cui stiamo parlando è avere luoghi dove il gioco sia libero e non essere obbligati a portarli magari all'area gioco, dove invece no, i giochi sono abbastanza definiti, almeno nel caso di Roma, dei giochi che sono quasi sempre uguali in ogni luogo. C'era un rapporto di qualche tempo fa della Commissione sulla qualità dei servizi pubblici che diceva come in realtà le aree gioco per i bimbi erano circa di mezzo metro quadro a bambino mediamente, quindi lo spazio per il gioco è necessario nei cortili, può essere anche di aiuto per le famiglie, può essere anche un motivo di rapporti intergenerazionali, come stava dicendo lei, ma anche di conflitti, perché poi quando ci sono i rapporti ci sono anche i conflitti, e questi non
questi in una certa misura insomma servono anche per crescere, vero?
Esatto.
Ma dal punto di vista appunto di progettazione, le nuove costruzioni destinate all'uso abitativo in genere prevedono uno spazio di cortile?
Dipende dalle diverse tipologie. A Roma
il trend qual è?
Il trend prevalentemente è quello di utilizzare i cortili come spazi in cui non ci da guardare, di rappresentanza. Io un po' le sensazioni di queste nuove costruzioni che sono state realizzate in questi ultimi anni, che sono molto uguali tra loro, mi sembra questo. In realtà, se andiamo a vedere quello che avviene all'estero, non è così. Le nuove costruzioni, ma anche per aiutare poi l'inserimento delle persone che vi vanno a vivere, sono piene di aree per il gioco per i bambini, ma anche per esempio di orti urbani, di tutte quelle forme che possono permettere ai diversi abitanti di relazionarsi con loro e iniziare a costituire quel tessuto di relazioni e di rapporti umani che poi sono alla base della convivenza e della società civile, insomma.
Allora, grazie per questo occhio da architetto su questo spazio che io sono convinta va assolutamente recuperato. Lei giocava in cortile da bambino?
Sì, giocavo, non era un cortile vero e proprio, ma giocavamo negli spazi comuni, sia durante l'inverno e soprattutto durante le vacanze, insomma.
Il pallone, quanti giocatori di calcio hanno formato, no? Hanno veramente la loro carriera l'hanno cominciata in questo modo, vero?
Ma anche giochi meno invasivi come il nascondino o il rubabandiera.
O la campana, dai, diciamo anche quello. Grazie a Luca De Eusebio, molti auguri, buon lavoro e buona estate.
Grazie a voi, buona estate anche a voi.
E rimaniamo in tema di condominio, questa volta inserendolo nel quadro di una rassegna di cultura e spettacolo. Si tratta del festival In and Out, la cultura in condominio, appunto. Si svolge a Bologna fino all'8 luglio. Abbiamo in linea il direttore artistico del Teatro dei Mignoli che promuove questa rassegna, questo festival. Saluto Mirko Alboresi, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi. Salve.
Ci spiega bene di che cosa si tratta e quando vi è venuta in mente questa idea?
Allora, questa idea ci è venuta in mente l'anno scorso, l'abbiamo sostenuta in completa autonomia come associazioni, per cui c'erano 16 associazioni coinvolte, abbiamo fatto varie cose, però ecco, l'idea nasce proprio dal fatto di portare la cultura sotto casa delle persone, no? A chilometri zero, potremmo dire, per cui proprio nel cortile di casa, nel terrazzo, eccetera, per tornare in un qualche modo a sia promuovere gli interessi culturali, no? Siccome c'è stato anche un po' di attacchi alla cultura sia l'anno scorso, ormai i fondi per questo settore e anche le professioni sono state molto svilite e ahimè sono state purtroppo ridotte a quasi un hobby, no? Per cui c'è stato un po' questo fatto di riportare anche alle persone, no? Non aspettare le persone che vengono a teatro, ma andare sotto casa delle persone per ritrovare, diciamo, il contatto con le persone e la curiosità delle persone, ma l'idea è anche di fare qualcosa di sociale, chiaramente attraverso la cultura, poi si inserisce anche un discorso di attività per far conoscere le persone tra di loro, che a volte nei condomini c'è un po' questo fatto che non ci si dice, a volte
che tutti sono stranieri l'uno all'altro, esatto.
Poco più del buongiorno, oppure ecco, ogni cultura magari vive nel suo mondo, poi adesso c'è anche proprio il problema, no, della comunicazione verbale che è andato un po' in calare, no, per cui c'è questa, no, questa vita virtuale, per cui c'è il computer, c'è la televisione, si vive della vita degli altri, della vita virtuale, magari la vita reale, per cui l'ascolto delle persone, gli interessi, il guardarsi negli occhi, la curiosità reciproca, no? È un po' finita in cantina, potremmo dire, no? Per cui si è un po' persa. Allora noi stiamo cercando, attraverso appunto danza, musica, teatro, cinema, di andare proprio all'interno di questi condomini, anche cercando proprio di coinvolgere le persone in queste attività.
E che risposta avete?
La risposta è diversificata, perché chiaramente sappiamo che non è un obiettivo facile, no? Per cui a volte far uscire anche le persone in terrazza è già un primo risultato.
Ma quanta pigrizia! Già uno non deve spostarsi per andare al cinema o a teatro, poi il cinema arriva dentro casa e neanche va più bene.
Infatti. Però diciamo che attraverso la figura che abbiamo inventato, questo direttore artistico condominiale, che promuove dall'interno, si riesce a creare anche dei momenti socializzanti molto belli, per cui c'è qualcuno che prepara qualcosa da mangiare, il couscous si mischia ai tortellini, insomma si crea tutta una situazione che è collegata all'evento musicale teatrale e fa sì che si crea un bel momento, una serata in questo condominio che è diversa dalle solite.
Ma allora il singolo condominio che entra in contatto con voi e vi ingaggia per una serata, per così dire, o siete voi a proporvi? Come funziona?
Diciamo che questo è l'obiettivo del futuro. No, nel senso che
quale? Quello di essere chiamati.
Di essere chiamati, esatto. Quello è l'obiettivo futuro. Però adesso siamo ancora nella fase un po' start-up, diciamo così, del progetto. Però diciamo che sta funzionando, per cui comunque sia, a volte, ecco, perché il tutto è fatto anche con il settore politiche abitative del Comune di Bologna, per cui anche fatto in alcune zone dove magari c'è un po' più di
più popolari.
Esatto. più, magari ci sono un po' più conflitti o cose così, ecco lì è un po' più difficile, ci vuole un po' più di tempo, infatti facciamo dei laboratori proprio che partono un mese prima e facciamo questo spettacolo, che è uno degli spettacoli che stiamo portando avanti, questa storia dai balconi, in cui attraverso questo laboratorio si conoscono le storie delle persone e vengono rappresentate in un evento finale in cui il condominio stesso diventa uno spettacolo teatrale, per cui le persone raccontano la propria vita e vedendo questo spettacolo si conoscono anche le persone tra di loro proprio attraverso le storie raccontate da attori o da persone.
Ma a me questa cosa piace tantissimo. C'è anche una idea di creare integrazione proprio tra le culture. Ormai molte case, per dire, sono date in affitto ad immigrati, allora lì vedete che il vostro progetto prende piede?
Ecco, su quello stiamo lavorando, su una cosa che unisce un po' tutti, che è il cibo, no? Per cui adesso stiamo facendo un video che si chiama praticamente tutte le ricette di Via Paglietta, ecco, per dirne una di uno di questi condomini, e si va dentro proprio nelle case delle persone a vederle mentre cucinano e raccontano una ricetta. Poi costruiamo questo video finale che viene rappresentato alla fine, per cui si vedono le cucine di tutte le parti del mondo praticamente, e in questo evento finale poi tutte le persone in qualche modo si relazionano, per cui ecco, il cibo diventa anche un mezzo, è uno dei pochi
che il cibo unisca, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma poi ecco, leggo letture per bambini, quindi giochi di rime, parole, note musicali.
Sì, sì, c'è un po' di tutto. Ecco, per esempio, passiamo dalla musica classica al teatro di ricerca, alle cose, ai burattini, al playback theater, c'è un po' tutto, diciamo, cerchiamo proprio di portare tante cose e stimolare le persone, perché anche solo un bambino che si interessa alla musica o che si interessa, cioè la curiosità bisogna anche stimolarla, diciamo.
Chiaro.
Io mi ricordo che da piccolo arrivava al circo, no? Per cui da lì probabilmente è nata la mia voglia di fare teatro, perché vedevo gli attori del circo e che arrivavano anche nei paesini, e per cui ti stimolava la cosa. Se io non vedo niente, vedo solo, ahimè, il mezzo televisivo con tutte le sue problematiche, e che non è, no, un qualcosa come lo spettacolo dal vivo, che invece ti dà delle sensazioni, delle emozioni che sono uniche.
Cado nel torpore.
Cado nel torpore, e penso che ecco, sia tutto un fatto che io vivo la vita come uno spettatore di un mezzo meccanico e non di un qualcosa di vivo, come il teatro, come la musica, come l'arte.
Ma vedo anche laboratori di cucito, di taglio e cucito. C'è un laboratorio che si chiama Cucito Caffè.
Sì, sta tornando un po' la moda, no? questo riprendere un po' i vecchi mestieri, no? Per cui proprio oggi pomeriggio abbiamo questo laboratorio in questo piccolo borgo dove ci sarà anche un concerto, e sembra che ci sia tutto esaurito, per cui sembra che insomma...
E qui in tempo di crisi bisogna arrangiarsi, insomma, trovare anche un'altra arte da saper...
Esatto.
No, da saper fare e poi magari poterla anche in futuro metterla da parte. Anche laboratori di riciclo portate avanti.
Sì, 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 abbiamo fatto anche dei laboratori di riciclo, per cui anche il fatto, no, di risparmiare, ma di riutilizzare i materiali, quello che diciamo erano proprio i vecchi mestieri, no? Per cui il recupero di materiali che poi vengono anche utilizzati artisticamente. Sì, c'è un po', viene trattato un po' varie tematiche.
La vede a Roma un'iniziativa del genere?
Perché no?
La concepisce?
Noi lavoriamo già a Bologna e a Genova con questa attività che si chiama Angeli alle Fermate, che è questo gruppo di volontari che fa le attività in queste periferie urbane all'interno dei cortili.
Genova, città difficile, forse, o no?
Diciamo che è più è difficile un po', no, superare il primo momento di... a differenza degli emiliani, siccome dobbiamo fare il discorso, no? Gli emiliani sono più aperti, però poi magari sono chiusi. Invece i genovesi sono più chiusi, ma appena apri la porta si apre tutto, no? Per cui alla fine diventa un po' più magari difficile girare fare il primo giro di chiave, ma dopo si entra in un mondo che a volte ti raccontano tutta la loro vita, per cui si apre proprio... sono più aperti. Alla
certo,
fine,
nel momento in cui il terremoto ha veramente squassato le mura domestiche, quindi anche l'abitare è venuto meno. Beh, è entrato in crisi, questa vostra iniziativa che valore ha?
Ha un valore sicuramente più alto, ma cioè, aiuta sicuramente molto, perché alla fine non è tanto il crollo, ahimè, proprio della parte, cioè, delle case, ma è proprio una sensazione di crollo di una società, io vorrei dire, che si è basata, no, su dei valori che non erano più quelli delle relazioni, cioè, e alla fine si scopre che effettivamente quando ci sono dei problemi così forti, no,
bisogna ripartire proprio dalla relazione.
Con le persone, dalle relazioni,
certo,
è la cosa più importante. Se non abbiamo quelle, siamo soli. Cioè, dal momento che ci crolla la casa e siamo soli, c'è poco, cioè, a volte, no, si diventa difficile. Invece se c'è una società tutt'attorno, come per fortuna è in questi paesi, hanno relazioni molto forti, si va avanti. Ma se mancano proprio, come a volte in questi condomini delle periferie, no,
è più difficile.
Dopo, cioè, ognuno vive nel suo mondo chiuso, proprio con le sbarre alle finestre. Noi infatti abbiamo una foto esemplificativa, no, del festival, che c'è una persona che suona la chitarra sotto con un gruppo di persone, questa che guarda dalle inferriate della sua casa. E questo è un messaggio.
È molto emblematico.
Perché
Cultura Chilometro Zero, Festival In and Out, la cultura in condominio a Bologna fino all'8 luglio. Ringrazio molto Mirko Alboresi, direttore artistico del Teatro dei Mignoli, che porta la cultura, direi, a domicilio. E così non abbiamo più alibi. Grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Buona estate.
Ci vediamo.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.